E allora buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Scoperte e Riscoperte di e con Gianni Brunacci, a cui diamo il benvenuto all'undicesima puntata. Ciao
buona
Gianni, buongiorno.
Buona giornata a tutti.
Allora Gianni, questa mattina il tema Anghiari e poi ci porterai a Pienza, a Corsignano mi pare.
Speriamo. Corsignano è Pienza.
Ecco, allora,
è il nome antico di Pienza.
È il corso. Allora, intanto inizia a dare un po' di indicazioni perché io devo caricare le immagini questa mattina, te lo dico
subito. No, parti dalla cartella di Anghiari.
Sì, la devo caricare perché purtroppo ho dovuto fare un po' di altre cose.
Allora, e quindi
ci abbiamo un po' di
Anghiari,
eccola qua, cartella di Anghiari.
E sono numerate. Quindi,
perfetto, la prima, eccola qua, la mettiamo subito.
No, non è la prima.
Uno, a Leonardo da Vinci, Bette di Anghiari, tavola, e questo è che mi dai.
No, ma si chiama tavola Doria? Oppure come? Ecco, io volevo quella.
Questa qui, sì, esatto, eccola qua, eccola.
Ah, io lo vedo male di qui.
Ma sì, ma sì, ma sì,
non
ma
vedo.
non preoccuparti, va bene.
Allora, questa
qua,
deve passare proprio per poco tempo, comunque.
Ecco, questa è la battaglia di Anghiari, mi pare. No.
È una porzione del dipinto della battaglia di Anghiari che avrebbe dovuto fare Leonardo da Vinci nel Salone dei 500 del Comune di Firenze. Era stato incaricato di fare questo grande dipinto, molto grande, e lui ha fatto tutto un lavoro enorme per arrivare a farlo, quindi 2 anni addirittura di preparazione del cartone preparatorio a Santa Maria Novella, il cartone preparatorio e la tavola, anche questa di preparazione. Ora, nel caso della tavola, si suppone, che questa sia la tavola Doria, si chiama così dal nome della famiglia che poi l'ha avuta nella collezione. Doria è genovese come famiglia, poi si è imparentata con napoletana, comunque non ci interessa. Allora, diciamo che la tavola Doria della collezione Doria è considerata dai Doria ovviamente come autografa di Leonardo da Vinci, come appunto tavola preparatoria del grande dipinto. Qualcuno ne dubita, però questa tavola è stata trafugata praticamente.
Trafugata addirittura.
Sì, pagata poi una grande cifra da giapponesi, da un museo giapponese.
Ah, si sa già dove è andata a finire.
Sì, sì, è stata poi ritrovata dopo 70 anni che era sparita. È stata ritrovata in un caveau in Svizzera.
Figurati.
In un caveau è stata pagata milioni, milioni e milioni. Però c'è chi sostiene che sia una crosta.
Scusami, una crosta significa
una cosa vendibile a meno di 2000 euro a Roma.
Cioè un falso, no?
Sì, una cosa senza
da poco valore. Ecco,
valore.
No, cioè, scusami, io questi termini non li conosco.
Senza
quindi
valore no, perché se a me mi danno 2000 euro io li prendo. Però tra essere di Leonardo da Vinci e essere di nessuno c'è una bella differenza. Indubbiamente il disegno della tavola Doria fa riferimento a Leonardo da Vinci, questo nessuno mette in dubbio che faccia riferimento. Noi abbiamo però solo questa come diciamo rappresentazione, pure parziale, che se guardi bene non sono finite alcune cose, è solo la parte centrale di questa battaglia. Abbiamo solo questa come rappresentazione perché il dipinto di Leonardo da Vinci al Salone 500 non è stato fatto per il semplice motivo che dopo 2 anni di preparazione Leonardo da Vinci ha trovato un modo tutto nuovo di fare le sue invenzioni, di fare questo dipinto, questo affresco, che presupponeva che dovesse essere scaldata la pittura dopo averla fatta cioè i colori dovevano essere scaldati per fissarli, e per seccarli. Ha fatto delle prove in Santa Maria Novella e hanno funzionato, probabilmente proprio anche sulla tavola d'oria. Quando è andato nel Salone dei 500 a fare il suo gigante, non ha fatto i conti bene, ha messo il braciere che aveva messo di là per scaldare tutta la parete, ma il braciere era in terra e il dipinto cominciava dall'alto, quindi era a un'altezza tipo 5, 6, 7, 8 metri da terra, troppo su. Il calore non arrivava, per cui si è sciolto tutto quello che lui ha fatto, e che era l'inizio di questo dipinto. E dietro questa cosa si narra che lui si sia levato dalle scatole, non abbia fatto più niente.
Non abbia fatto più
questo era tipico di Leonardo, nel senso
era
che
era un po'
strano. Infatti ha fatto poche cose dal punto di vista del pittore, non ha fatto molte cose. Già un infortunio grave l'aveva subito dal punto di vista del pittore con l'ultima cena a Milano, no? Insomma, che è piuttosto danneggiato proprio perché il colore non era così robusto. E in questo caso, insomma, è sparito tutto. Sembra sia rimasto questo. Di sicuro è rimasto qualcosa, i cartoni preparatori grandi che aveva fatto a Santa Maria Novella. Non sono arrivati a noi, però erano rimasti perché ha preso il via una serie di queste rappresentazioni. Una serie, ne sono state fatte tante, in incisione, in disegno, sono state stampate in tante copie, perché le vendevano bene. Io parlo dal 500 in poi, dal 600, va bene? 500 e 600 più che altro. Comunque ce ne sono anche 800esche di copie, quindi al Museo della Battaglia di Anghiari, e arriviamo al dunque, c'è una riproduzione, non è questa.
Vai davanti.
Non è la tavola d'oria, hai pure, ecco. No, questa, allora solo per farla vedere, non è una foto mia, questa viene, è piccola infatti, questa viene dal Museo del Louvre.
Del Louvre,
sì,
da Parigi.
Dove è conservata, dove è conservato questo disegno, niente po' di meno che di Rubens.
Ho capito.
Quindi Rubens riproduce questa tavola d'oria in qualche modo, quindi ne è venuto a conoscenza.
Volevo vedere, esatto.
Dopo lui la corregge, fa delle cose sue, ma la sostanza del discorso è che lui ha riprodotto la tavola d'oria, o il cartone preparatorio, o ha visto il cartone preparatorio di Leonardo. Perché questo tutto è possibile. Allora, la seconda copia più famosa della tavola d'oria è questa,
che ovviamente noi invitiamo a vedere, esatto, sul nostro portale Facebook e YouTube, le immagini che Gianni ci porta.
Questa copia è la seconda, appunto, come notorietà.
Ma questa però è rovesciata.
È rovesciata, esattamente, sì, è un verso. Comunque questo si faceva nella stampa. Non so quale sia stato il procedimento per rovesciarla. Questo, ho ipotizzato uno specchio, qualcosa per fare la... Comunque è semplicemente che l'incisione che è stata fatta è stata riprodotta rovesciata, non so come. Questa è un'incisione, no? È di un signore che non mi ricordo come si chiama, c'è scritto nel file, se riesce a leggerlo.
Di questa qua, sì. Battaglia di Anghiari, Gerard Edelink.
Edelink è colui che ha fatto...
Spero si pronunci così.
Sì, ma era uno famoso, un incisore famoso della praticamente era un incisore di corte di Luigi XIV in Francia. Quindi gente famosa si è occupata di questa cosa. Rubens, questo incisore che era il più grande di quel momento in Europa. Bisogna pensare che l'incisore della Casa Reale francese doveva essere uno doveva essere uno bravo. Quindi anche lui, ma ce ne sono altre 4-5 copie solo ad Anghiari. Ecco che Anghiari c'ha questa incisione. C'è una stampa di questa incisione di Edelink.
Che è quindi rovesciata.
Sì, è rovesciata, ma a noi ci interessa relativamente.
Vabbè, perché se l'originale era l'altro, scusa.
Sì, ma quello che riproduce è la stessa cosa. E sono i due capi, diciamo così, della fazione fiorentina di questa battaglia, che era tra Firenze-Roma, diciamo, Firenze con un alleato il Vaticano, e i milanesi, i Gonzaga. Quindi qui ci sono rappresentati proprio i capi, Gonzaga padre, Gonzaga figlio, di là, insomma, non mi ricordo come si chiamano, ma non è determinante, i due capi dell'esercito fiorentino. E ci sono anche dei disegni fatti da Leonardo, che per esempio uno è in Ungheria, di teste che poi sono riprese qui, sono ridisegnate qui. Lui l'aveva fatti come disegni preparatori e qui si ritrovano. Ora sono in musei, appunto, ungheresi. Ah, cioè, quello, veniamo a noi. A noi abbiamo questa riproduzione, che è una delle più belle, va bene, ad Anghiari.
Ma in bianco e nero? È fatta così?
Sì, sì, proprio. È questa. Questa è la mia foto. Okay.
Questa,
questa
è la tua foto, sì, quindi sì, vi invitiamo a vedere.
Mia foto, fatta più fedele possibile, cercando di evitare i riflessi.
Mentre quella crosta che hai definito tu, quella crosta prima, era colorata. Quindi...
quella è un dipinto.
Però è un dipinto, appunto, va bene.
E che, insomma, dicevano che fosse... No, ritornare indietro.
Ecco, te me lo dici te quando devo andare avanti.
Che fosse di Leonardo, il dipinto. Di sicuro, qui ad Anghiari ce ne sono altre quattro copie, quattro stampe, diciamo, disegni o incisioni. Perché, come ho detto prima, questa cosa funzionava, vendeva. Era una cosa fatta bene, in effetti è fatta bene, è un disegno notevolissimo, va bene? Di notevole... E poi per farlo Rubens vuol dire che... Ma volevo dire un'ultima curiosità. Allora, intanto, se andate al Museo della Battaglia di Anghiari, che è nella piazzetta centrale di Anghiari, non mi ricordo come si chiama, ma è centrale nel centro storico.
Dove facevano le tovaglie acquatiche, ora non ce la fanno più, lo fanno al Castello dei Sorci.
Lì vicino, all'ingresso di dove la facevano. Comunque c'è questa piazza e ci sono i musei di Anghiari, non c'è solo quello, ce ne sono tre lì. Il Museo della Battaglia è quello che si occupa esclusivamente della battaglia, dell'ambiente, diciamo, che l'ha prodotta, questa battaglia. E si fregia di questa copia veramente notevole. No, copia, questo è un originale.
Questo è l'originale,
notevole.
Capito, sì. Tanto la levo, perché se riesco la metto anche in screen, perché mi piace questa.
Comunque, è più importante delle altre che hanno lì nella stessa parete. Sono sotto vetro al primo piano. Il racconto di quello che è stato il dipinto, la storia del dipinto di Leonardo, ce lo fa, indovinate chi?
Chi lo fa?
Giorgio Vasari.
Guarda, lo volevo dire, ma poi ho detto sicuramente sbaglio.
Quando fa Le Vite parla di Leonardo,
questo Giorgio Vasari ha fatto un sacco di cose.
Suo,
insomma,
contemporaneo. Ma poi Giorgio Vasari è quello che ha dipinto quella parete.
Va bene.
Alla fine quella parete l'ha dipinta Giorgio Vasari, quella dove doveva andare a finire sto dipinto qui. Allora, chiudiamola qui. Andate a vedere il Museo della Battaglia, perché vale la pena.
È questa immagine qui di fuori? È questo qui?
No,
questo è un altro.
Qui
cosa.
Siamo sempre a Anghiari.
Anghiari si riconosce bene.
Anzi, la piazza è subito di là da quel campanile.
Cos'è la chiesa questa qui?
Sì, questo è una chiesa.
Che non
Anghiari.
È una pieve.
No, non è una pieve. questa è Sant'Agostino. Di là, appunto, c'è la piazzetta con i musei. Volevo far vedere, vedete quella sporgenza, per chi la può vedere,
descrivecela un po', dov'è
sta è un cilindro,
che
caratterizza, diciamo, il centro storico d'Anghiari, per chi lo vede salendo la strada che viene da San Sepolcro.
Sulla sinistra, cioè, si vede questa cosa tonda,
si vede il profilo d'Anghiari.
Cos'è,
e nel profilo
la sacrestia quella è?
No, quella è l'abside.
L'abside.
Ora la vedi nella foto successiva. Era per far vedere come è il profilo d'Anghiari oggi, va bene? Vai avanti con la foto.
Eccola.
Questa è l'abside che è stata aggiunta nel 500 alla chiesa di Sant'Agostino. e è venuto fuori quel cilindro fuori.
Ma ok, okay, è chiaro.
Quel
chiaro.
Cilindro non c'era prima, è stato fatto,
è stato aggiunto dopo.
Nel 500, quando poi le decorazioni sono successive.
Ecco, io non
questa
ci sono
barocca.
Mai stato. E la chiesa come si chiama quella?
È barocca. Sant'Agostino.
Sant'Agostino, io non ce l'ho mai stato. Devo dire che ha una
in realtà
è molto curata, insomma.
Era un convento che aveva la chiesa di Sant'Agostino. Ma in quella abside che chi può vede, ok? C'è una terracotta che se vai avanti vedi sulla sinistra, dietro l'altare, quindi non è facile da scoprire, bisogna saperlo che c'è.
Che raffigura il bue, l'asinello, c'è la Maria.
Questo è un presepe, diciamo.
Presepe, sì.
Un presepe fatto da Santi Buglioni e Bottega, che erano i concorrenti della Robbia. Quindi qui non hanno fatto una terracotta invetriata come facevano di solito, cioè lucidata, visto quelle della Robbia, l'hai presenti? Sono lucidate, cioè invetriate. Questa non è invetriata, è una semplice terracotta dipinta che ormai col tempo un po' si è rovinata, ma neanche poi tanto, ed è fatta molto bene. Ora Santi Buglioni, mi dispiace per lui, tanto non si offende, è morto da parecchi anni, da 500 anni.
Vabbè, non penso che ti ascolterà, insomma, forse da lassù.
Non era un grande, nel senso che della Robbia erano grandi artigiani, grandi, sapevano fare veramente bene. La famiglia Buglioni faceva altrettanto con esiti inferiori, va bene? Con esiti più approssimativi, diciamo così. E si vede questo in tanti luoghi. Però in un paio di occasioni ha lavorato veramente bene, e una è questa: se si guarda il bambinello, se si guardano le forme di Giuseppe, se si guarda, insomma c'è un lavoro fatto bene, ecco. E quindi lo volevo segnalare, che questa cosa dentro la chiesa
non si vede benissimo, hai detto questo.
È dietro l'altare a sinistra. Quindi...
Scusa, posso farti un appunto? Tu sei quello che va a vedere le cose in più di un'occasione. Tu sei andato a scoprire cose che rimangono dietro, insomma, non solo questa, ma anche in altri paesi.
Scoperte e riscoperte.
Appunto, sei uno che viaggia.
Ma no, ma semplicemente cosa è successo? Ve lo dico, è successo che accanto alla porta della chiesa di Sant'Agostino c'è il cartellino blu delle Robbiane quando fecero la mostra che misero in evidenza tutte le Robbiane che c'erano sul territorio.
Le Robbiane?
Sì, le ceramiche che avevano a che fare con
Andrea della Robbia?
Sì, Andrea e tutti gli altri, perché la famiglia era composta da Giovanni, eccetera, eccetera. Ultima foto, insomma, c'è un cartello a destra della porta della chiesa dove c'è scritto che è una chiesa robbiana. Quindi io sono entrato a vedere cosa c'era di Robbiano e non ho visto niente. Ecco perché dico che è un po' nascosto. Perché poi sono andato fino a dietro l'altare e ho visto questa ceramica. Allora, quest'ultima foto è l'alba del 15 luglio ad Anghiari.
Allora, stiamo vedendo, Gianni ci ha messo una foto, che si vede la discesa, quella lunga, dritta.
Lo stradone verso
come si
San
chiama?
Sepolto.
Lo stradone verso San Sepolto.
Sì,
e c'è il sole dritta. Proprio davanti lì che sorge con tutta la gente sotto. Perché c'è tutta questa gente che fotografa questo sole?
Perché è l'alba che va allineata con lo stradone di...
È
l'alba del 15 luglio, non è una a caso.
15 luglio, quindi l'alba esattamente allineata.
Esatto, il sole.
Non lo sapevo quella.
Il sole,
e c'è tutta la gente a fotografarlo.
Come
così.
Vedi, tu che vedi la foto e chi la può vedere, lo stradone è illuminato dal sole precisamente. Ce l'ha proprio sopra.
E beh, guarda, questa è una curiosità che non sapevo. Il 15 quindi di luglio l'alba
succede
ovviamente nuvole permettendo,
se c'è il sole.
Si allinea perfettamente con lo stradone di Anghiari.
Solo che è presto la mattina,
Chissà perché tutte le volte che vedo questo stradone, Gianni, mi viene da pensare se da piccino con carrettini ci si
qualcuno che... sicuramente va ci bene, ha giocato. Va bene. Lì in fondo c'era la battaglia d'Anghiari, lì sotto.
Ho capito. Comunque, la ridente cittadina della Val Tiberina, che sai, soffre un po' questa di essere nella metà sul, tra Sansepolcro e Arezzo, no?
Lo disse. Ma lo sai, allora guarda, evitiamo il secondo argomento, ti dico un'altra cosa.
Magari dopo diccela però qualcosa. Va bene.
Ti dico...
Non ti piace per me Corsignano?
No, mi piace, ma
lo
una,
vuoi evitare?
È una curiosità. No, il problema è che il tempo stringe.
Sì, c'hai, allora, 10 minuti, te lo dico subito.
La battaglia Anghiari aveva tra i suoi protagonisti per Milano
sì,
un sacco di gente di Sansepolcro.
Ah, da qui si spiega.
Traditori.
Scusa, ma Baldaccio d'Anghiari ha partecipato a quella battaglia? No, era prima lui? Lui era molto prima.
Sì.
Capitano di Ventura, sì, no? Sì, insomma, sì. Vabbè, 1400, ma... vale. Non vorrei dire una cosa
non
sbagliata.
So, no. Vabbè. Il...
Quindi c'erano dei biturgensi, si richiamano così.
I milanesi, prima di arrivare in battaglia, sono passati da Sansepolcro e hanno praticamente assoldato tanti
civili. Ma scusa, sei sicuro che non c'era Baldaccio d'Anghiari in questa lista? Perché lui era vicino a Milanesi. È per quello che poi i fiorentini zacche tagliarono la testa.
Anghiari... era fiorentina e loro sono passati da anche Sansepolcro, sì. Sarebbe stata fiorentina, ma hanno tradito perché i milanesi gli hanno promesso un sacco di baiocchi e sono venuti da Sansepolcro.
Tempi che cambiano,
a aiutare i milanesi a portargli le armi, i cannoni, le cose, ecco. Capito? A servirli, civili. Gente che non faceva il militare, che non era militare, tanti erano lì ed erano da parte milanese che ha perso, non l'ho ancora detto, ma i fiorentini hanno vinto poi.
Hanno vinto i fiorentini, sì, Fiorentini. Non solo a Campaldino, hanno vinto i fiorentini
aiutati dal Vaticano.
Che c'entra il Vaticano all'epoca? C'era lo Stato Pontificio, no?
Lo Stato Pontificio era sotto...
Era lo Stato Pontificio,
sì,
già?
Era sotto Firenze, quindi...
Non sotto
Firenze come potere,
non penso
sotto
proprio,
Firenze
insomma,
geograficamente.
Sì, ma non penso proprio che fosse sotto Firenze. Sì. Va bene, allora, adesso Gianni, dove vuoi andare?
Bah, vi dico questo, a Pienza c'è una pieve.
Oh, allora, vediamo, fammi trovare intanto le immagini della Pienza, della pieve di Pienza. Tanto Pienza che ci incastra con Arezzo, diccelo perché noi vogliamo fare...
te lo dico subito.
Oh, vai, lo sapevo che tanto eri pronto.
No, vabbè, che ci incastra.
No, va bene, nel senso,
io
la cultura...
Io ho preso
un
territorio
raggiungibile
da Arezzo con...
intanto guardo se c'è un'immagine che mi piace mettere dietro, Forse questa
che... è la piazza di Pienza.
Questa qui si mette, quale si mette dietro?
Questo è il cittadino con la pieve. Allora va indietro. No.
Vabbè, te la metto.
Sono tutte verticali. Queste.
No, ma facevo per togliere dallo screen.
Ci voleva orizzontale.
Facevo per togliere dallo screen.
Metti la piazza di Pienza.
Intanto che tu parli. Allora, raccontaci di questa.
C'è una
cosa.
Pieve molto bella, molto carina, piccola, ma molto bella. Che si chiama Pieve di Corsignano, cioè c'ha un paio di santi
Pieve di Corsignano
intitolate a un paio di santi che non ricordo. La Pieve di Corsignano è fuori Pienza, scendendo da Pienza verso la Miata. Se tutti avete presente la discesa da Pienza, che è a tornanti, si scende giù a tornanti, al primo tornante si gira a destra e dopo 300 metri c'è la pieve. La pieve di Corsignano, che è il nome antico di Pienza, ovviamente. Che stai facendo?
Sto caricando l'immagine. Ah. Sto caricando l'immagine. Abbi pazienza, ma ti volevo portare in piazza.
Questo è il Duomo di Pienza, quello che si vede. Allora,
c'è anche una bellissima immagine a Val d'Orcia, ma quella mi piaceva di più.
No, ma te lo dico dopo. Allora, la pieve di Pienza, di Corsignano, questa è la facciata. In realtà c'era il sole contro, quindi non sapevo come fare.
Un po' nascosta la facciata.
Sì, c'ha le piante davanti, ma... è nascosta perché il sole contro non me lo faceva fotografare. Dipende dall'ora in cui ci vai.
Va bene, raccontaci di questa pieve.
Però la curiosità che la riguarda di più, vai pure in interno. Ah, questa è buffa. Questa è una bifora sopra l'ingresso, sopra la porta d'ingresso, l'hai vista anche
sì,
ora.
Sì, infatti l'avevo notata subito.
Dove c'è questa signora? È un po' curiosa. Via.
Però è una rappresentazione, sembra quasi la faccia di un Modigliani, te lo ricordi il Modigliani?
Sì,
guarda la faccia, sembra quasi un Modigliani.
Vabbè, questa è,
questa è fatta un po' così, come se la facessi io.
È naif, diciamo così, è una signora naif.
Vabbè.
Non solo, ma le due finestrelle che compongono la bifora sono di diversa altezza, lo dico
sì,
per
lo
chi non vede e per
ma perché
chi
hanno
vede.
Sbagliato.
Boh.
Ah, quindi è una difformità, probabilmente.
Ma non lo sa nessuno perché io sono andato a vedere lì.
Va bene. Questa è la parte fuori.
Questa è la cosa più antica, cioè il vecchio campanile, la vecchia torre campanaria che doveva essere più alta, ma evidentemente non è stata completata.
Però già a Pienza siamo abbastanza alti, no, mi pare, quindi sarà per quello.
No, più alta nel senso che la torre doveva essere più alta.
Va bene, allora questo è l'interno. Adesso abbiamo una foto dell'interno, sempre una foto tua, vero? Noi queste foto qui le metteremo, faremo tutta una raccolta di questa trasmissione, metteremo tutte le foto perché sono belle da vedere.
Che viene dal Louvre.
Vabbè, no, l'hai detto.
Quelle altre sono foto mie. Va bene, questa è una foto dell'interno, ma vai avanti.
Ancora?
Sì.
Andiamo avanti,
questa
è la campata,
è al contrario.
Così.
Sì, no, ma è la navata centrale. No, scusa, è presa dall'altare. Quella prima,
quindi quello è l'ingresso.
Quella precedente dall'ingresso, per sempre per chi ve la può vedere, e questa è presa dall'altare. Comunque è una chiesa semplicissima.
Sì, è spoglia, non ha niente.
Un problema questa immagine. Ecco, questo particolare invece...
Cos'è? Un fonte battesimale?
Esatto, è il fonte battesimale della chiesa originale che è... antica, perché la chiesa d'origine proprio si dice che sia del 700 senza 1000, quindi molto antica. Poi questa versione qui è medievale, quindi del 1200, sarà 1100, 1100-1200. Il fonte battesimale della Pieve di Corsigliano di Pienza è servito per battezzare due papi. Ben due papi.
In questa chiesa qui?
Sì. Perché? Perché, come ti ho detto una volta, le pievi servivano per
esatto,
il battesimo.
Infatti.
Si battezzava nelle
pievi.
Ci stava
arrivando, ma...
Si battezzava nelle pievi.
Nelle pievi.
E quindi Pio II Piccolomini, quello che ha fatto quella piazza, ecco perché c'è la foto, della piazza del Duomo, che ha, diciamo, ridisegnato Pienza, va bene? Qui c'era il borgo, c'erano le casette, va bene? Come nel resto del paese. Invece qui ha fatto una piazza con due palazzi signorili di lato, il comune davanti e il Duomo, va bene? Questo è opera di Piccolomini, Papa Pio II, battezzato lì in quel fonte battesimale.
Ecco.
Come del resto suo nipote. Che c'è,
ma era perché erano
Pio
nati
III,
lì, ma perché erano
Papa.
Nati lì. Perché erano nati lì.
Piccolomini era una famiglia di Pienza.
Per capire se fosse stata, che ne so, fonte battesimale particolare per la quale venivano battezzati i papi lì.
Era una curiosità che volevo dire.
Anche questa
dire.
Abbiamo visto
la piazza.
C'è il pozzo, poi vediamo, con una bella cosa. Questa
no,
è romana,
la piazza
però.
È stata... No, c'entra niente il romano.
Allora.
Ecco, no, questa è una piccola curiosità per chi vede le foto. Questa è una...
Noi le mettiamo sul sito.
È la cappella più fotografata del mondo.
Tu hai portato le foto bellissime, ogni trasmissione dobbiamo mettercele, perché sennò le raccontiamo, però è difficile raccontarle in radio, no? E quindi anche
comunque questa è la cappella, per chi non lo sa, ma lo sanno quasi tutti che esiste, più fotografata al mondo.
Allora, si vedono due... questi non sono pini, sono,
sono abeti.
Abeti con in mezzo questa cappella in una campagna del Senese, quindi che è lì a Pienza, no? Sarà.
Sì.
Ecco, quindi questa campagna senese, sapete, molto, molto variegata. Foto in bianco e nero e curiosità, mi dici?
Si chiama Vitaleta.
Vitaleta.
La cappella di Vitaleta.
La cappella di Vitaleta.
Allora, questa appunto è la più fotografata al mondo. Qui in Giappone ce ne sono più copie che da noi di foto di questa cappella, che non è niente di eccezionale, ma ha una posizione che la rende interessante, ecco, come minimo.
Quindi, però è la più fotografata del mondo.
Del mondo. è una la Cappella di Vitaleta, perché la Val d'Orcia in realtà si presta molto,
molto bella, c'ha dei paesaggi veramente belli,
molto,
sì, esatto.
Alle fotografie,
non so se il bianco nero gli rende qualcosa di affascinante o meno, ma sicuramente i due abeti, perché non sono pini quelli,
no,
accanto a questa cappella
sono cipressi,
cipressi, sì,
insomma, sono cipressi.
La conoscenza
comunque qui è presa dal retro in realtà, da dietro, perché il fronte è l'altro. È una foto mia di qualche anno fa. Questa foto qui...
Adesso abbiamo un panorama dove si vede il Monte Amiata, e questa è vista da Pienza verso il Monte Amiata, vero?
Da sotto la pieve di Corsignano.
Oh, eccola qua.
Qui siamo sotto la pieve di Corsignano.
L'Amiata lo conosco bene, fidati.
Sì, a piedi, anche io conosco bene, ci ho imparato a sciare.
Io per altri motivi, comunque...
E si scende anche a piedi per quella stradina sterrata che si vede, ok? Nella foto si vede una strada sterrata che va verso la Amiata.
Ci passa lì la Francigena, mi pare.
Sì, sì, lì vicino, non un po' più là, però
sì,
non qui.
Sì.
Questa tra Corsignano e un podere che è un po' più in là di quegli alberi lì in basso che si vedono, è la strada da cui passa. Voi direte che cavolo c'entra? C'entra. Il gladiatore quando torna a casa.
È questa l'immagine.
Esatto.
Dai,
esatto.
È questa qui.
Il gladiatore che, per chi ha visto o l'immagine o il film,
l'hanno girato qui.
Che accarezza il grano con la mano. È esattamente qui quando il grano è su. Io sono arrivato che era tagliato, e quindi la foto l'ho fatta col grano tagliato.
E loro sono venuti vabbè, sì, c'era Roma, c'era di mezzo, quindi.
In che senso?
No, sì, nel senso, sono venuti a girare questa scena qui.
Certo, ma il posto, insomma.
Il posto si presta, sì.
È notevolissimo.
Va bene.
Quindi abbiamo
bella,
trovato anche la casa del gladiatore sotto la pieve di Corsignano. Ecco, curiosità, niente di. Straordinario, l'ho detto anche perché nei mesi scorsi, nell'ultimo mese anzi, è uscito Il Gladiatore 2.
Ho capito.
Il secondo film, sempre di Ridley Scott. Sempre
io non credo che ci sia più l'attore primo che c'era l'altra volta.
No, che è 100 kg.
Sì, esatto, ha qualche problemino. Senti, notoriamente l'Amiata rimane verso ovest, ovviamente, rispetto alla Toscana, sud-sud-ovest.
Sud.
Non è che tante
sud.
Volte il 15 di luglio la sera, se io mi guardo questa strada, mi vedo il sole che tramonta là, no? Tante
no,
volte.
Il contrario.
E perché? Scusa.
Perché è est il sole.
Sì, la sale, ma il tramonto è ovest.
Il tramonto?
Che te lo immagini?
No, il tramonto dietro l'Amiata è molto bello. Io l'ho fotografato parecchio.
Vedi che c'è la strada, no? Questa strada, chissà che magari ci sia un giorno. Va
tramonto...
bene, dai, bella quella curiosità, non la sapevo, anche perché c'era tutta quella gente pronta lì a fotografare. Dico, ma che ci fa? Quindi voi di Anghiari lo sapevate, io no, il 15 di luglio... L'alba è, diciamo così, è in linea con la vista.
E se è sereno, come spesso è, il 15 di luglio, ci si
va bene, Gianni, presto. Allora siamo andati un po' avanti, ti ringrazio, ti saluto e appuntamento alla 12ª edizione di Scoperte, Riscoperte, sempre qui,
prossimo mercoledì.
Con Gianni Brunacci.
Prossimo
ciao Gianni,
mercoledì.
Grazie del viaggio
ciao.
Che ci fai fare, ciao.
Ciao a tutti.
Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.